Leggevamo questa mattina il capitolo 9 del libro di Giosuè, l'astuzia dei Gabaoniti. Un'alleanza di pace. Dopodiché Giosuè e la sua gente sono ancora accampati a Galgala, sulla soglia, ed è come se la serie degli eventi che man mano ci vengono raccontati ci rimandasse costantemente alla soglia, alla modalità di approccio, di accesso, di ingresso nella terra. Ci rimandasse questa serie di eventi che man mano stiamo prendendo in considerazione in un contesto di preghiera a quello sguardo contemplativo di Giosuè che ha alle spalle tutta la lunga peregrinazione attraverso il deserto ed ora scopre che il dono promesso è il dono che il Signore mette a disposizione di Israele. Nel frattempo Mosè è morto e Giosuè è portato da questa onda contemplativa che passa attraverso il suo sguardo, che poi passa attraverso la pazienza, il coraggio, l'umiltà e insieme la generosità del servizio per il quale è stato inviato. Il discernimento di quanto gratuitamente il Signore ci dona corrispondentemente a quello che ci ha promesso. Come la parola del Signore è fedele, è coerente, è puntuale nel portare a compimento le sue promesse. Ed ecco, abbiamo avuto a che fare con episodi che danno a questo contatto, a questa presa di contatto con la terra, una configurazione veramente magistrale per quanto riguarda anche il discernimento di vicende nostre, di situazioni nostre, di quello che è il nostro modo di stare al mondo e di prendere contatto con la terra che nelle sue misure di spazio e di tempo, perché la terra non è soltanto un territorio geografico, è anche un intreccio di relazioni nel tempo, ecco la nostra vocazione, il nostro cammino, il nostro modo di stare al mondo, in tanti modi già mi sono espresso in questa stessa maniera o in maniere analoghe nel corso di questi giorni, la volontà di Dio nella disposizione della nostra vita, dice Sant'Ignazio nella notazione prima. Quella storia d'amore che mi riguarda proprio là dove la mia esistenza si viene dipanando all'interno di quei dati oggettivi che danno forma al mio vissuto, e nel mio vissuto c'è la presenza altrui, vicini, lontani, c'è il passato e c'è il futuro e c'è il mondo. E quindi ricordate la caduta delle mura di Gerico, la città che già si presenta a noi come un accumulo di macerie rovinose e spugnata dalle fondamenta. E quindi l'astuzia dei Gabaoniti e l'alleanza di pace. Siamo ancora nell'eco di quelle pagine che abbiamo letto nel capitolo 9 e affrontiamo adesso rapidamente la lettura del capitolo che segue, il capitolo 10, che io vi suggerisco di prendere in considerazione nella vostra preghiera di questa sera, di domattina ancora, sempre naturalmente ribadendo quella raccomandazione di Sant'Ignazio per cui non conta sapere tante cose, apprendere novità e anche soddisfare curiosità particolari, ma gustare molto. E lì dove il gusto trova consolazione fino a sazietà, ecco lì fermiamoci. Fatto sta, vedete, che in continuità con l'episodio di cui ci siamo occupati nel capitolo 9, adesso veniamo a sapere che quando Adonizedek, re di Gerusalemme, venne a sapere, anche lui è venuto a sapere, che Giosuè aveva preso Hai e l'aveva votata allo sterminio, l'economia del gratuito. Io vi ho proposto, e a questo riguardo insisto, anche se il linguaggio sembra diventare stridente in rapporto al dettato letterale del linguaggio biblico, l'economia del gratuito, lo sterminio. Adesso vedete Adonizedek, re di Gerusalemme, è informato e oltre a quel che è avvenuto a Hai, è venuto a sapere come Giosuè aveva fatto a Gerico e al suo re, cioè aveva fatto ad Hai e al suo re, e quindi gli abitanti di Gabaon avevano fatto pace con gli israeliti e si trovavano ormai in mezzo a loro, dunque un'alleanza di pace tra la nazione Evea, quelle quattro città di cui Gabaon è per così dire capofila, ed ecco un'alleanza di pace, e il re di Gerusalemme è informato e qui dice il versetto 2 che ebbe grande paura. Ecco, adesso leggiamo il testo che segue abbiamo da fare i conti con questa reazione sconcertata, sgomenta da parte del re di Gerusalemme, come se nel frattempo Israele avesse già occupato la regione centrale della terra di Canaan. Adesso sono messi in scena qui i re, i sovrani di città, di territori che sono dislocati nella porzione meridionale della terra di Canaan, come se gli avvenimenti si svolgessero in maniera molto accelerata. In realtà poi già sappiamo e ancora constateremo che Giosuè è puntualmente rinviato a Galgala, appena appena al di là del confine, ma le vicende che adesso si stanno susseguendo ormai ce ne siamo resi conto, più che descrivere lo sviluppo logistico di un'impresa di conquista, ci sono proposte come occasioni didattiche, parabole e costruzioni narrative mirate a fornirci elementi di carattere teologico, di carattere teologale, forse sarebbe meglio dire, cioè elementi riguardanti il discernimento del nostro modo di abitare la terra, in quanto è la terra santa, in quanto è una storia d'amore che ci viene offerta come il luogo e il tempo in cui trova collocazione la nostra vocazione alla vita. Criteri di discernimento teologale. Un episodio dopo l'altro, dalla caduta delle mura di Gerico, alla maniera singolare nella quale viene espugnata Hai, l'alleanza di pace con i Gabaoniti e adesso questo re di Gerusalemme di nome Adonizedek si fa lui guida come leader di una alleanza di re di città e regioni meridionali nella terra di Canaan per reagire al comportamento dei Gabaoniti. Questi re amorrei, come adesso vengono definiti, abitanti della regione di Canaan, ritengono necessario punire i Gabaoniti, punire coloro che in quella maniera astuta, truffaldina potremmo dire, ma in quella maniera che è divenuta espressione di una provvidenziale conferma dell'economia del gratuito che governa le vicende della storia umana per coloro che davvero sono apprendisti alla scuola della vita. Ebbene, adesso i Gabaoniti devono essere puniti. La paura di questo personaggio, che in realtà è paura condivisa con altri. Leggiamo: ebbe grande paura perché Gabaon, una delle città regali, era più grande di Hai e tutti i suoi uomini erano valorosi. E allora Adonizedek, re di Gerusalemme, mandò a dire a Oam, re di Hebron, a Piream, re di Yarmut, a Yatia, re di Lachis, e a Debir, re di Eglon. Sono cinque. Venite da me, aiutatemi e assaltiamo Gabaon, perché ha fatto pace con Giosuè e con gli israeliti. Questa è una colpa. Bisogna assediare Gabaon. La pace che i Gabaoniti hanno sancito con Israele è motivo di disordine per quanto riguarda la convivenza nel nostro territorio, nella nostra regione, nella nostra terra. Gabaon deve essere punito. Vedete, per questi cinque re l'avversario propriamente non è Giosuè, quelli di Israele che secondo la logica come dire più visibile della vicenda stanno occupando il territorio. Poi noi sappiamo che questa occupazione in realtà si riduce semplicemente a un piccolo lembo di terra sulla sponda del fiume, per questi cinque re l'avversario è Gabaon, in quanto ha trovato la maniera per fare la pace. Gabaon, la città, e Gabaon, gli abitanti di essa e tutta quella nazione. E dunque quei cinque re si unirono, ed eccoli qui i cinque re amorrei: il re di Gerusalemme, il re di Ebron, il re di Armuti, il re di Lachis, il re di Eglon, vennero con tutte le loro truppe, si accamparono contro Gabaon e le diedero battaglia. Vedete, quell'alleanza di pace costituisce una novità insopportabile per gli altri re, per coloro che abitano in quelle regioni confinanti. L'astuzia, vedete, attivata dagli abitanti di Gabaon è considerata come un pericolo grave a cui bisogna opporre una resistenza estrema e quindi intervenire con una operazione punitiva, drastica, risolutiva, se volete. Sembra che questa alleanza tra i cinque re amorrei per fare la guerra a Gabaon sia un'impresa che trova subito un riscontro esecutivo, mentre quell'alleanza di pace tra i Gabaoniti e Israele ha esigito tutta quella faticosa messa in scena di cui sappiamo. Un'alleanza di pace è una realtà nuova. D'altronde vedete che l'ingresso nella terra passa attraverso questa novità, è rivelazione di questa novità, è in qualche modo invenzione, suggerimento, provocazione che introduce nella storia degli uomini questa soluzione originalissima di cui ci siamo occupati questa mattina, ma adesso vedete con una facilità estrema i cinque re amorrei hanno fatto alleanza per assediare Gabaon e quindi muovere una guerra punitiva contro gli abitanti di quella città. Le diedero battaglia. E cosa succede adesso? Allora gli uomini di Gabaon mandarono a dire a Giosuè, ecco sono loro che interpellano Giosuè, all'accampamento di Galgala, perché là Giosuè dimora. Non privare del tuo aiuto i tuoi servi, vieni presto da noi, salvaci, aiutaci, perché si sono alleati contro di noi tutti i re degli Amorrei che abitano sulle montagne, la regione meridionale. E Giosuè interviene, ed è un intervento rapido, una marcia accelerata nel corso della notte, e adesso leggiamo la pagina seguente. Teniamo d'occhio fin da adesso la figura di Giosuè che ci ha preceduto nel cammino e di cui siamo stati interlocutori nel corso delle pagine precedenti. Il fatto sta che qui dove adesso ci troviamo c'è da constatare come la figura di Giosuè assuma una certa originalità rispetto a quel che già sappiamo di lui e anche rispetto a quella così sincera e devota preoccupazione da parte sua di imitare sempre il suo maestro Mosè. Adesso una certa nuova originalità nel nostro personaggio e di questo dobbiamo tener conto. Intanto veniamo a sapere qui, versetto 7, che Giosuè partì da Galgala con tutta la gente da guerra e tutti i prodi guerrieri, e allora il Signore disse a Giosuè, è sempre il Signore il vero protagonista, e i versetti seguenti lo confermano ripetutamente, è sempre lui, è il Signore che dice a Giosuè: non aver paura di loro, perché li metto in tuo potere, nessuno di loro resterà davanti a te. E Giosuè piombò su di loro d'improvviso, vedete, tutta la notte aveva marciato partendo da Galgala. È il Signore che incoraggia Giosuè, ed è lui che suggerisce a Giosuè di accelerare le scadenze temporali, e quindi in questo modo viene favorita la sorpresa. Ma adesso la scena di una battaglia che si traduce in un'impresa spettacolare. I cinque re con i loro cinque eserciti che si sono stretti insieme per fare alleanza contro Gabaon e stanno disponendo l'assedio alla città, vengono sbaragliati. Notate che determinante, come adesso leggiamo in questa vicenda, è un fenomeno meteorologico che è descritto con qualche approssimazione, ma che evidentemente viene rinviato ancora una volta a un provvidenziale intervento del Signore. È il Signore che gestisce l'impresa. E adesso Giosuè piombò su di loro all'improvviso, come sappiamo, hanno marciato tutta la notte, e il Signore, di nuovo, versetto 10, è lui il soggetto: il Signore mise lo scompiglio in mezzo a loro, dinanzi a Israele, che inflisse loro in Gaba una grande disfatta. Li inseguì verso la salita di Beccoron e li batté fino ad Azekah e fino a Makkedà, dunque verso la costa, a scendere verso occidente. Mentre essi fuggivano dinanzi a Israele ed erano alla difesa di Beccoron, il Signore, sempre lui il soggetto, lanciò dal cielo su di essi come grosse pietre, è una grandinata poderosa, fino ad Azekah, e molti morirono, e coloro che morirono per le pietre della grandine furono più di quanti ne uccidessero gli israeliti con la spada. Le strade sono diventate impervie, non è possibile fuggire rapidamente come sarebbe necessario, una rotta generale, ed ecco una disfatta, come già leggevamo. Che cosa è successo, come capita anche a proposito di altri combattimenti di cui si parla negli scritti antico testamentari, cosa avvenne quando uscirono dall'Egitto, cosa avviene quando nel libro dei Giudici leggiamo che i cananei sono schierati sul campo di battaglia nella piana di Israele, cosa succede? Quali manifestazioni provvidenziali dovute a fenomeni naturali, che comunque, vedete, non sono soggetti da registrare come delle variazioni meteorologiche, viene avvertita in questa improvvisa grandinata, per quello che riusciamo a capire di questo si tratterebbe, una dimostrazione inconfondibile di come il Signore, lui, è presente e all'opera. E ne morirono molti di più di quanti ne uccidessero gli israeliti con la spada. E a proposito adesso, vedete, di questa scena che descrive, ma senza ricorrere poi a particolari che potrebbero soddisfare la curiosità, e degli studiosi di storia militare o cose del genere, come si è svolta quella battaglia, come capita in certi libri di storia, in certi atlanti storici dove viene data la descrizione di come erano disposti gli accampamenti, come si sono mosse le truppe, chi è andato avanti, chi è andato indietro, come è intervenuta la cavalleria, cose del genere. Niente di tutto questo, non interessa niente. Perché, vedete, quello che interessa adesso è arrivare a una testimonianza orante di Giosuè. Cosa sto dicendo? Ecco qui cosa sto dicendo. Siamo arrivati al versetto 11, versetto 12. Allora, quando il Signore, il soggetto è sempre lui, mise gli amorrei nelle mani degli israeliti, Giosuè disse al Signore, parlò, Giosuè parlò al Signore sotto gli occhi di Israele e disse, bisogna aggiungere, e disse, vedete, Giosuè è il combattente, Giosuè è il conduttore della truppa, Giosuè è il generale comandante che è intervenuto in maniera così repentina da travolgere l'avversario. Giosuè è colui che parla al Signore e parla al Signore, vedete che qui viene contemplato da chi ha sotto i propri occhi l'atteggiamento orante di Giosuè, sotto gli occhi di Israele, quindi anche sotto gli occhi nostri, il Signore è contemplato nel suo silenzio. Silenzio. Giosuè parla al Signore sotto gli occhi di Israele e disse: sole, fermati in Gabon, leggo come sta scritto nella mia Bibbia, e tu, luna, sulla valle di Ayalon. Si fermò il sole, la luna rimase immobile finché il popolo non si vendicò dei nemici. Vedete che qui siamo alle prese con le potenze celesti, il sole, la luna, ma quel che serve a sintetizzare la partecipazione di tutti gli equilibri cosmici e tutte le forze che gestiscono la scena del mondo. Quel verbo fermati che compare più di una volta qui è verbo che allude a una presenza silenziosa, una sosta meditativa. In certo modo, vedete, il sole si ferma nel senso che è silenzioso spettatore di questa scena, così la luna, e così è come se la scena del mondo restasse in sospeso, segnata da questo silenzio profondissimo che in realtà, paradossalmente, è l'eco di quel silenzio nel quale si immerge Giosuè con la sua invocazione. Giosuè è immerso nel silenzio di Dio, nel silenzio di Dio che, vedete, si rivela attraverso il silenzio della creazione intera che diviene lo spazio e il tempo in cui è accolta la testimonianza di fedeltà all'alleanza di pace che è stata sancita tra Giosuè e i suoi e i Gabaoniti. Vedete, quello è il punto. E la fedeltà a quella alleanza di pace il contenuto di questo abbraccio cosmico che è rivelazione della pazienza fedele di Dio che trasforma la storia degli uomini spaventati, angosciati, in tensione, in conflitto, in guerra tra di loro, in una storia di pace. Qui Giosuè parla al Signore e questo dice poi il versetto che stavamo leggendo, sta scritto nel libro del giusto e la citazione sarebbe quel che segue: stette fermo il sole in mezzo al cielo e non si affrettò a calare quasi un giorno intero. Vedete, la creazione intera obbedisce in silenzio a quel silenzio che è il mistero stesso di Dio, che avvolge la storia delle guerre umane in una conferma irrevocabile circa la sua volontà di pace. E all'interno di questa storia umana, dove è scatenata la violenza più feroce, Giosuè presenza che invoca. Vedete che per questo Giosuè è il comandante delle truppe, per questo Mosè è il generale, per questo Giosuè è il condottiero, per questo Giosuè è l'uomo di... Ecco la sua guerra, la guerra di Giosuè, la guerra di Giosuè che parla al silenzio del Signore, che parla al Dio vivente che nel suo silenzio avvolge la scena del mondo e rende obbedienti le creature dell'universo perché riducano la storia tumultuosa degli uomini in guerra in una dimostrazione vittoriosa che la vocazione alla vita nella volontà di Dio è per la pace. E qui vedete non ci fu un giorno come quello, né prima né dopo, perché aveva ascoltato la voce di un uomo che è Giosuè. Il Signore ascolta la voce, vedete che di per sé nella normalità delle cose il Signore che parla ed è la creatura umana che ascolta. Qui stiamo leggendo che Giosuè parlò al Signore sotto gli occhi di Israele e il Signore aveva ascoltato la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Questa è la battaglia del Signore, quella battaglia nella quale il Signore è presente ed è vittorioso, è quella battaglia nella quale Giosuè è coinvolto in quanto colui che invoca il silenzio e nel silenzio si immerge per rendere testimonianza a quell'equilibrio del cosmo intero che è predisposto come scenario che custodisce in sé la rivelazione volontà d'amore che chiama gli uomini alla vita e chiama gli uomini alla vita nella pace. Il Signore ha ascoltato la voce di un uomo. Vedete, il Signore si compiace di quella invocazione, di quella implorazione, di quel modo di parlargli da parte di Giosuè. È il Signore che combatte per Israele. Vedete, questo è il combattimento in corso. Ed è un combattimento che ha qui nel racconto una sua visibilità così molto scenografica, anche se poi tutti i dettagli sono completamente eliminati, ma è la vera battaglia nel senso delle dinamiche interiori nell'animo umano, nel senso dell'impatto con le resistenze da parte degli uomini, volontà umane, interessi umani, desideri umani, competenze umane, capacità umane, prepotenza umana, violenza umana, il cuore umano, è il cuore umano che è motivo ispiratore di progetti di conquista che in realtà sono in continuità con un'insanabile esperienza di angoscia che riduce l'esistenza in più esattamente riduce il mondo interiore a una profondità cavernosa, l'angoscia, ed ecco da quell'angoscia nel cuore umano scaturisce un progetto di conquista. Vedete che paradossalmente, ma neanche tanto, fate attenzione, perché qui nel racconto biblico non è Giosuè e i suoi che conquistano la terra, è da parte degli abitanti della terra che la pretesa di conquistarla perché bisogna punire i Gabaoniti, perché la paura sta mangiando loro il cuore, su questa storia dove le angosce del cuore umano che si rattrappica in se stesso è principio di violenza sconfinata, su questa storia umana il cielo si allarga, la terra si spalanca, è l'abbraccio del Dio vivente, e quel silenzio che di per sé qualcuno potrebbe intendere come assenza, dimenticanza, estraneità, è proprio il silenzio del Signore, vedete, che per Giosuè, ecco come Giosuè entra nella terra, quel silenzio è il suo respiro. E Giosuè parlò al Signore e tutto si ferma e tutto obbedisce al Signore che combatteva per Israele e che combatteva per la conversione del cuore umano, per la liberazione del cuore umano, per infrangere la durezza del cuore umano, per pacificare l'angoscia, per guarire la patologia ossessiva che fa del cuore umano un principio di violenza. Vedete come in questo contesto, là dove il silenzio del Signore, secondo una interpretazione superficiale e immediata, sembrerebbe la sua assenza, in realtà è proprio rivelazione della pace in cui Giosuè si immerge nel momento in cui è più che mai coinvolto nella guerra del mondo. Come il il cuore umano trova pace. Laddove il cuore umano, che Giosuè in questo è veramente allora una figura originale, nuova, sempre nuova e meritevole di attenzione specialissima da parte nostra, laddove il cuore umano trova dimora nel silenzio di Dio. E questo non significa che allora il mondo è in mano alla violenza, il mondo è prigioniero di quella esplosione di cattiveria che è l'unico linguaggio possibile quando il cuore degli uomini si è irrigidito in quella certa maniera per nascondere a se stesso l'angoscia da cui altrimenti è divorato. Ed ecco, Giosuè trova pace, il cuore umano pacificato, vedete, è la terra che così viene abitata. Tant'è vero, aggiungo, e poi subito bisogna anche concludere, perché, ma c'è da leggere in seguito, che per adesso, versetto 15, Giosuè ritorna all'accampamento di Galgala, quindi sempre là. E di seguito, vedete quello che succede ai cinque re, che erano fuggiti e si erano nascosti nella grotta in Makkedah. I cinque re scappano, si nascondono, che poi come dire che abbandonano la loro gente, le truppe di cui erano condottieri, alla rotta più disordinata. E allora fu portata a Giosuè la notizia: ma sono stati trovati i cinque re nascosti nella grotta di Makkedah. Guardate che anche questa scena simboleggia tante cose, eh? I re dove cercano rifugio? Nella grotta. Ma c'è una profondità cavernosa, dicevo poco fa, nel cuore umano, nel cuore angosciato degli uomini, quel cuore che diventa matrice di una volontà di aggressione, di conquista, quella paura. E adesso loro sono rintanati nella grotta. E disse loro Giosuè: rotolate grosse pietre contro l'entrata della grotta, fate restare presso di essa uomini per sorvegliarvi. Voi però non fermatevi, seguite i vostri nemici, attaccateli nella retroguardia, non permettete loro di entrare nella loro città, perché il Signore Dio vostro li mette nelle vostre mani. Questa scenografia così vivace, vedete, è un'immagine davvero molto efficace dal punto di vista didattico per illustrare quel conflitto che è sperimentato e drammaticamente nel discernimento di quel che avviene nel cuore umano. E adesso Giosuè e gli israeliti hanno terminato di infliggere una strage enorme, ma per quello è stata più che sufficiente la grandine, così da finirli. E i superstiti furono fuggiti ed entrati nelle fortezze, dunque sono ritornati ai loro luoghi di provenienza. Ritornò tutto il popolo all'accampamento presso Giosuè in Makkedah, in pace, e nessuno mosse più la lingua contro gli israeliti, quello che era stato preannunciato fin dal tempo di Mosè nell'Esodo. Nessuno, neanche un cane, muoverà la lingua contro gli israeliti, nessuno. Ed ecco, adesso ci sono i cinque re, e vedete qui nel racconto queste figure che danno una visibilità molto concreta, ma molto amara, molto direi proprio spaventosa, angosciosa alla figura dell'avversario. Andiamo molto lontano dall'interpretazione del nostro testo attribuendo a queste figure i titoli propri di un personaggio demoniaco. Adesso bisogna affrontarli. E così fecero e condussero a lui fuori della grotta quei cinque re, il re di Gerusalemme, il re di Ebron, il re di Armut, il re di Lachis, il re di Eglon. Quando quei cinque re furono fatti uscire dinanzi a Giosuè, egli convocò tutti gli israeliti e disse ai capi dei guerrieri che avevano marciato con lui: accostatevi e ponete i vostri piedi sul collo di questi re. Sono certe immagini della Madonna Immacolata, la quale nella sua delicatezza schiaccia il collo di qualche personaggio cornuto. Ed ecco, ci siamo. Ma ricordate il Salmo 110. Lo sgabello sotto i piedi, ha detto il Signore al mio Signore, ecco, sgabello sotto i piedi. E accostatevi e ponete i vostri piedi sul collo di questi re. E quelli si accostarono e posero i piedi sul loro collo. Vedete, c'è un avversario che deve essere sconfitto. E deve essere ridotto in obbedienza. E qui addirittura veniamo a sapere che adesso non temete, non spaventatevi, siete forti, coraggiosi, perché così farà il Signore a tutti i nemici contro cui dovrete combattere. E dopo ciò Giosuè li colpì e li uccise. Adesso vengono impiccati, ma vengono impiccati di giorno, perché di notte vengono poi rimossi dagli alberi a cui erano stati appesi, quello che avviene anche in altri casi. E comunque la morte deve obbedire anch'essa alle misure imposte dalla luce. E quindi vedete, abbiamo a che fare con una scena che ancora una volta, come vi dicevo inizialmente, nel momento stesso in cui Giosuè appare dotato di una maturità insolita, è una scena che allude a un discernimento teologale, che riguarda proprio gli atteggiamenti, le tensioni, le motivazioni, le spinte che motivano dall'interno le scelte del cuore umano. E quella alleanza di pace rimane sullo sfondo come un riferimento programmatico. Ed ecco, Giosuè ci incoraggia, come incoraggia i suoi nella pagina che stiamo leggendo, incoraggia noi a non temere, ad affrontare, a accettare fino in fondo il combattimento e trovare finalmente dimora sotto il cielo e fino allo scandagliamento più profondo dell'abisso infernale che è nel cuore umano, la signoria della nostra vocazione alla vita spetta al Dio vivente, e nella sua volontà d'amore noi siamo chiamati a acquisire finalmente la sapienza. La sapienza luminosa e gratuita di di una risposta alla nostra vocazione, alla vita che elimini tutti i fraintendimenti, tutte le ambiguità, tutte le incertezze, tutte le pretese abusive per abitare nel mondo. La nostra vocazione alla vita per abitare nel mondo, perché tutti i tentativi di conquistarlo in virtù di una iniziativa umana che porta con sé tutte le capacità distruttive di cui il cuore umano è capace, e quella pretesa è infernale. E vedete come qui Giosuè è testimone ormai sapientissimo di questo atteggiamento di consegna totale in obbedienza alla iniziativa gratuita del Signore. Questo immergersi nel silenzio del Dio vivente a cuore aperto, che diventa per Giosuè l'occasione determinante per incontrare la pace come pienezza della vita. E quel che riguarda lui riguarda un popolo, riguarda il senso della storia umana. E vedete, c'è di mezzo un bel travaglio. Chi può risparmiarselo? Certamente non ce lo possiamo risparmiare noi, ma è un travaglio orientato verso esperienza piena, autentica, di libertà nell'amore, nelle relazioni gratuite. È strano, vedete, come il libro di Giosuè veramente ci mette in discussione e nello stesso tempo ci incoraggia, ci sostiene, ci illumina nel discernimento fondamentale di quella che è la nostra vita. Qui di seguito, e poi mi fermo, dal versetto 28 vedete che tutte le località del territorio meridionale vengono man mano conquistate, una specie di litania questa. Dal versetto 28 arriviamo al versetto 39, come se Giosuè adesso fosse in grado di far piazza pulita di tutto, soltanto che poi veniamo a sapere che tutti questi sono sette sovrani, sette località, sette dunque territori occupati da Giosuè e dai suoi. Poi in realtà bisogna sapere che sono ancora in circolazione, spuntano sempre dappertutto, per cui vuol dire che non è lo sterminio in senso tecnico, è questo progressivo macinarsi della vita che si viene consumando, ma in obbedienza a quella economia del gratuito lui, il Signore, sta attivando nella nostra storia con inflessibile pazienza, con inesauribile coerenza, con intransigenza d'amore. Giosuè parla al Signore, si immerge nel silenzio e non è più padrone del suo cuore. Ed ecco, è allora che l'inferno che abbiamo nel cuore è luogo di liberazione, di purificazione, di santificazione. E allora siamo alla fine del capitolo 10, versetto 40, così Giosuè batté tutto il paese, le montagne, il Negev, il basso piano, le pendici, tutti i loro re, non lasciò alcun superstite. Ecco, non lasciò alcun superstite. Il fatto è che il discernimento è radicale. Pensate che nella pienezza dei tempi si tratta di morire, non è che per noi la prospettiva è più soft, più delicata, più, come dire così, coccolona, c'è da morire. Ma è una morte, vedete, che è tutta interna a un abbraccio d'amore. Per questo siamo stati battezzati. Nel battesimo siamo già morti. E in quella morte siamo stati presi in braccio. E generati per la vita che non muore più nella gratuità dell'amore vero. E allora, quindi, come aveva comandato il Signore, vedete, la parola del Signore, lui sempre il protagonista. E allora Giosuè li colpì da Cades Barnea fino a Gaza, tutto il paese di Goshen, fino a Gabaon, e Giosuè prese tutti questi re e il loro paese in una sola volta, quindi pum, un colpo solo. E non è vero, è evidente, non è vero, perché il Signore Dio di Israele combatteva per il... questo è il punto, il Signore Dio di Israele combatte. Lui è il combattente. E allora Giosuè con tutto Israele tornò all'accampamento di Galgala. Alla fine, dopo aver conquistato mezzo mondo, accampamento a Galgala. Alla fine, vedete, come la mettiamo con il cuore nostro.